Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, Marco Tonelli in regia, ma soprattutto il nostro prossimo ospite.
Che è Lorenzo Stovini, che salutiamo. Ciao Lorenzo, buonasera e bentrovato. Ciao Lore.
Ciao, buonasera a tutti, ciao Nick.
Ciao Lore, che attualmente fa anche, diciamo, il team manager della Lastigiana, perché naturalmente Lorenzo, nonostante abbia smesso di giocare a calcio, però non può stare lontano da un campo di gioco, diciamolo chiaramente, no?
Sì, dai, no, se mi piace, insomma, ecco, sono con questa squadra di eccellenza, con la Lastra, e stiamo facendo bene, quindi... mi piace, insomma, ecco, stare sempre nell'ambiente, anche se sono fuori ormai da diversi anni, però mi avevano chiesto questa cosa qui e la faccio con piacere, vedremo dove possiamo arrivare, insomma.
Come hai trovato il mondo dilettantistico, tu che hai fatto una vita il professionista?
Ma c'ero già stato tempo addietro, quando ero a Casellina, avevo allenato nel 2001, poi ho fatto il DS, responsabile, insomma, della prima squadra, di varie squadre. No, ma nel tantissimo è normale, oddio, un po' come lo conoscevo prima. È un mondo molto difficile, va gestito nella maniera giusta, se no rischiare tipo gesti di mano. Mm-hmm. Perché purtroppo non se ne parla mai tanto, ma è un bacino d'utenza importante, secondo me. Potrebbe essere un bacino d'utenza anche per eventuale professionismo, perché insomma, ci sono tanti talenti che veramente... magari non troveranno mai sbocco, però ci sono, andrebbe gestito in maniera un po' diversa.
Senti Lorenzo, io con te volevamo un po' parlare anche della tua carriera, perché comunque sia tu hai fatto una bella carriera, hai giocato tanto tempo in Serie A, e quando eri nelle giovanili della Roma ti saresti aspettato di fare questo tipo di carriera, insomma, toglierti anche delle soddisfazioni. Magari uno spera sempre di vincere uno scudetto, di andare in nazionale, però poi intanto giocare in Serie A stabilmente per tanti anni è già un bel traguardo, no? Per chi insegue questo sogno, che è quello del pallone.
Ma ci provi, quando cominci ci provi e speri sempre di arrivare il più alto possibile. Diciamo che sono contento della carriera che ho fatto, ecco. All'inizio magari non te ne accorgi quando sei ancora nelle giovanili, quando cominci a arrivare magari, diciamo, il calcio vero, allora cominci a prendere una piega diversa.
Quando
Dimmi, scusami.
No, ti volevo chiedere, quando eri nel settore giovanile della Roma, se ci racconti anche quali compagni avevi che poi, insomma, sono diventati importanti e famosi.
Ma chiaramente sono tutti da Totti, ma già quando io giocavo nella Roma lui era già in pianta stabile in prima squadra, quindi diciamo che veniva con noi per le partite importanti, ecco, quelle veramente decisive. Infatti quando avevo preso la parte diceva tutti per me.
Lorenzo, pensando al modo, alla mentalità, ma soprattutto agli insegnamenti da difensore con cui sei cresciuto, in molti, valutando il tutto dall'esterno, però insistono sul fatto che il modo di difendere in Italia rispetto appunto agli anni 90 di fatto si è cambiato proprio nel modo in cui si insegna a difendere, a partire proprio dalle scuole calcio, il settore giovanile. È realmente così?
Ma sì, è realmente così, perché ora premetto, il calcio mio era un calcio diverso, niente certo a che vedere con quello di adesso, sia di qualità, anzi qualitativamente non ne parliamo neanche, sì. I campioni che c'erano ai tempi miei adesso non esistono più, insomma, ecco, se ne possono vedere veramente pochi. E chiaramente è molto diverso, il modo di fare calcio è cambiato. E il modo come è stato di fare difesa, di difendere, una volta c'era molto la cultura della difesa, adesso se vai a parlare di cultura difensivista, chiamiamola così, insomma, sei visto con occhio diverso, adesso è tutto spettacolo, tutto offensivismo, mettiamola così, una volta invece le difese facevano la storia.
Ecco, e tu a chi ti sei sempre ispirato, Lorenzo, come difensore? Cioè, qual era secondo te il riferimento da prendere proprio come modello di difensore centrale in quegli anni lì, quando insomma tu cominciavi a fare professionista?
Ma quando cominciavo a fare professionista ce n'erano talmente tanti che ti dico solamente, la domenica giocavi contro Nesta, e un'altra volta insomma, i difensori, ti dico Nesta, li vecchio tutti, Chiellini, insomma, che c'è ancora adesso, insomma. No, quando ero piccolino, chiaramente il tifoso della Fiorentina è Daniel Passarella, quello è l'icona, penso, per un giovane bambino tifoso della Fiorentina che comincia a giocare, ecco, e ti parlo di un mito, praticamente. No, ma non mi sono mai ispirato a nessuno, anche nei tempi miei ogni partita che c'era, c'era un fenomeno dietro, quindi non c'era bisogno di ispirarsi, bastava guardarli ed era uno spettacolo, insomma.
Senti, ci racconti quel Vicenza, quei due anni a Vicenza, Lorenzo?
Vicenza è stato il mio primo anno in Serie A, quindi già si parte dall'esordio, che fu già emozionantissimo, quindi, perché sono entrato a 20 alla fine a Genova con la Samp. E insomma, quello fu un anno importante, perché poi c'era la Coppa delle Coppe, che il Vicenza l'anno prima vinse la Coppa Italia. Quindi ho avuto anche la fortuna di giocare una Coppa che adesso non c'è più, o meglio, c'è, diciamo, questa Conference League, ma non credo abbia niente a che vedere. però fu un'esperienza bellissima, perché insomma arrivavamo in semifinale, perdemmo col Chelsea, ma anche lì insomma un Chelsea di condito di campioni di calibro di Zola, di Alli, Sir Mark Hughes, cioè Sir Mark Hughes. Insomma, era una squadra bellissima. Già ai tempi, quando entrammo a Stamford Bridge, a quei tempi sembrava che il calcio italiano fosse un'era indietro. Già a quei tempi erano anni luce avanti.
E poi Lorenzo arriva all'avventura a Reggio Calabria, dove il primo anno, in particolar modo un dodicesimo posto in Serie A, e vedendo quella rosa lì, si resta sinceramente colpiti dalla qualità di una rosa che, arrivando dodicesima, ci dà anche l'idea della qualità di quella Serie A. Ma giustamente lo ricordavi prima, il paragone è ingeneroso per la Serie A di adesso. Tra l'altro, in quella regina lì c'era anche un giovanissimo Andrea Pirlo.
Sì, lui venne in prestito dall'Inter. No, Pirlo, avevamo Baronio, era una signora squadra, insomma. Quello fu un anno veramente importante, una salvezza bellissima, partite importanti. Poi insomma c'era Pirlo, Baronio, Costanzini,
Ciccio Cozza.
Insomma, Ciccio Cozza, ecco, nessuno me ne voglia che mi dimentico di qualcuno. Fu l'anno, anche mi ricordo che la Fiorentina quell'anno lì era in Champions, e la seconda si giocò a Reggio, finì 2-2, ma mi ricorderò sempre, perché era la Fiorentina del trap, la più bella Fiorentina secondo me esistente. Sinceramente, nessuno me ne voglia, però quella lì ero innamorato di quella Fiorentina, anche perché aveva i più grossi campioni. Veramente, e mi ricordo, insomma, con Regina Fiorentina 2-2. Non so, Nick, se te c'eri, non mi ricordo.
Ma è quella dell'errore di Toldo?
Sì, praticamente a 2-3 alla fine, quando mi scappò la palla di mano, insomma, il casco organico.
E allora c'ero, perché me la ricordo bene.
Non mi ricordo, Nick, se c'eri, perché tanto... sarà stata a tutte, però alle volte
sì no, ma me lo ricordo l'errore di Toto, perché la Fiorentina vinceva 2-1 e poi voi pareggiaste.
Infatti. Insomma, era un altro calcio, e un'annata quella fu bellissima. L'anno dopo eravamo molto indietro, ci siamo andati allo spareggio, ma recuperando veramente l'impossibile, e poi col Verona purtroppo andò male.
Lorenzo, visto che hai citato la Fiorentina, ti chiedo se si può considerare un po', passami il termine, l'unico rammarico della tua carriera è il non essere riuscito a giocare almeno una partita con la maglia viola, e se però c'è mai stato un momento in cui realmente sei stato vicino a fare esaudire questo tuo sogno, insomma.
Ma Nick lo sa, la sera mentre si parlava su di me, però la Fiorentina mi viene sempre a citarla. Nick lo sa, quindi no. No, allora, mettiamola così, in voce ce ne sono state tante, però non c'è mai stato niente di concreto. L'unica speranza forse che avevo io in cuor mio era quando arrivò a Corvino, quando ci fu proprio da rifare la Fiorentina, insomma. Però poi non se ne è fatto niente, ma era una speranza mia, ripeto, non c'è mai stato niente, magari alla fine di ufficiale, che mi hanno messo davanti un contratto o qualcosa. Le solite voci che si sentono, sono sentite per tanti anni. Poi per quanto riguarda giocare, a me bastava fare anche un allenamento, ero già contento così.
Senti Lorenzo, poi 5 anni a Lecce, dove hai anche sfiorato la nazionale. Io mi ricordo, insomma, tu diventaste anche capitano e si parlava della possibilità di una tua convocazione. È un rimpianto la nazionale o no?
No, assolutamente no. Non mi sono neanche mai permesso di sperare andare in nazionale. Credo sia una cosa importante per un giocatore, ma io ho sempre fatto il mio. Poi a Lecce sì, venne fuori queste voci, anzi addirittura mi fecero fare anche il passaporto, perché sembravo, diciamo, in ordine di convocazione, perché ci fu un torneo in America. Però non è mai stato, no, un rimpianto no. Io ho sempre cercato di fare il mio, poi se fosse arrivata sarebbe stato bello, però va bene uguale, ecco. Come non è stato un rimpianto la Fiorentina, non voglio, se no sembra veramente che mi che mi possa essere mancato qualcosa. Certo. La carriera uno se la deve gestire e deve cercare di fare il meglio possibile. Alla fine, nonostante io ho giocato sempre in squadre medio piccole, ho un bagaglio di 350 partite in Serie A e non lo possono vantare in tanti, almeno attualmente, sì, sì. E neanche prima.
Lorenzo, volevo chiederti, in questi anni di Lecce hai giocato con tanti giocatori forti. Secondo te quello che è stato, diciamo, che ha raccolto meno nella sua carriera rispetto a quello che poteva?
Ma giocatori forti, forse no, beh, ti dico Bocino, ma ti spiego perché lui poteva fare veramente cose importanti. Poi magari si è perso un po' per tanti motivi, soprattutto a Firenze. Però insomma a Lecce sono passato giocatore del capito di Scevan Tonti, ha fatto talmente bene che ha giocato in squadre importanti, poi insomma Vucinic, Cassetti, sono la carriera loro parla da sé.
Ledesma, no?
Ledesma, sì, ripeto, magari mi scordo qualcuno e nessuno me ne voglia, ma ci sta che mi dimentico di qualcuno. Insomma, Dalla Bona lo stesso, che ha giocato, secondo me, prima di andare al Chelsea tanti anni fa, quando ci fu, diciamo, se vi ricordate, la fuga, diciamo, i talenti andavano, sì, all'estero, lui, sì, sì, ha fatto una grande carriera al Milan, poteva fare molto di più, ma insomma quando si trova in queste squadre qui non è facile, insomma, affermarsi. Però tanti giocatori sono passati da Lecce o anche dalle squadre che ho giocato, qualcuno chi ha raccolto magari il giusto, chi ha raccolto sicuramente meno.
Tra l'altro, pensando, Lorenzo, proprio a queste queste squadre qui che rappresentano un po', nel senso positivo del termine, la classe media della Serie A e la qualità delle rose, è proprio lì, a tuo avviso, che paragonata alla Serie A di adesso si vede ancora di più rispetto al raffronto che si può fare magari tra le big di quegli anni lì e le big di oggi, la vera differenza, diciamo, in negativo della Serie A attuale, cioè proprio nel livello delle squadre di medio valore, di metà classifica, mettiamola così?
Io penso che una squadra di medio valore, diciamo ai tempi miei, ormai sono vecchio, si sa, però ai tempi miei una squadra di medio valore adesso farebbe scintille in Serie A. Le big potrebbero anche avere lo stesso paragone, potrebbero anche essere simili, però una squadra media di un tempo adesso potrebbe giocarsi veramente dal quarto posto al sesto posto, roba così. Mm-hmm. Faccio un esempio stupido, il Chievo della Champions adesso in Serie A veramente si gioca ai primi quattro posti, chiaramente non il primo, ma potrebbe lottare per un ottimo quarto posto, il Chievo dei miei tempi, certo, sì, con gente come Corradi, Franceschini, Perrotta, insomma,
Corini,
ecco, appunto, questi qui paragonati, ecco, sono, non ci sarebbe neanche partita.
E tra l'altro
è un po' l'Atalanta come ha fatto l'Atalanta.
No, pensavo
prima
poi che magari tutte
era una squadra all'ottava per la salvezza, e adesso ci sono anni che lotta per, diciamo, per grandi traguardi, e uno l'ha perso per due gol presi negli ultimi due minuti, sì, al Paris Saint-Germain, sì. Se no sarebbe stata in semifinale.
Tra l'altro tutte quelle rose, o la gran parte di quelle rose, caratterizzate sì anche da alcuni stranieri di grande livello, prima hai parlato di Vucinic, di Božinov, di Cevanton, però tutte con una chiara identità di qualità italiana, cosa che adesso invece anche in quel livello lì delle squadre lì si è decisamente perso, tranne qualche rara eccezione.
Sì, magari tempo addietro era molto più la cultura italiana veramente che la poteva fare da padrone, nonostante c'erano tanti campioni stranieri, però era proprio un altro calcio. Non si vede, secondo me, il dislivello che ci può essere adesso. Veramente leggevo un articolo l'altra volta che Immobile è una delle poche punte italiane che sono rimaste nelle grandi squadre, però questo è il business, che è il giochino che c'è sempre stato, è normale che non credo andrà a migliorare nei prossimi anni, perché come si vede adesso il calcio è cambiato molto, sia qualitativamente che quantitativamente, quindi più un discorso di veramente di soldi e basta. Purtroppo si vede poche squadre ormai cercano di rimanere, diciamo, un po' al passo con, facciamo, non so, facciamo una squadra un po' italiana, cerchiamo di dare spazio ai giovani. Sì, ci sono anche tanti giovani, però presi anche così, solamente per dire ce li ho questi, perché sennò ci sarebbe un lavoro diverso che prima veniva fatto. Chi lo fa ancora adesso possono essere Atalanta, l'Empoli, le prime due vengono in mente.
Certo.
Però chiaramente è cambiato molto il discorso.
Lorenzo, a proposito di Empoli, è un'altra realtà che tu conosci benissimo e che ancora una volta quest'anno ha confermato per l'ennesima volta la qualità del suo lavoro, che va al di là poi, no, della categoria, perché l'Empoli in questi anni ha vissuto anche diversi momenti d'altalena, retrocessioni, poi promozioni, poi retrocessioni, poi promozioni, però mantenendo sempre quello standard qualitativo lì.
Sì, ma l'Empoli è una cosa che parte da dietro, da tanti anni, da quando c'è l'Empoli praticamente, hanno sempre avuto questa filosofia, quindi non è neanche difficile per loro inculcare una certa mentalità e avere una filosofia sia in campo che a livello dirigenziale, quindi su quello sono dei maestri.
Ti chiedo, Lorenzo, invece i 3 anni di Catania, il bilancio qual è stato, insomma, ora analizzando la distanza di tanto tempo?
Insomma, Catania sono stati anni importanti, 2 salvezze prese bene, soffertissime, di cui una giocata praticamente un anno in campo neutro, quando successe purtroppo la scomparsa dell'ispettore Raciti in Catania Palermo. Però sono stati 3 anni importanti, insomma Catania era una realtà importantissima, un bacino d'utenza incredibile, lì al sud si vive per il calcio, quindi potete immaginare voi, insomma, Massimino la domenica è anche lì, lì ci sei stato, quindi
sì, ho verificato di persona anche questo,
quindi
sì.
Non è, però era veramente l'arma in più. Io comunque sono stati anni importanti, ecco, ho sempre avuto la filosofia di cercare di dare il massimo in qualsiasi posto ero. Mi sono sempre trovato bene, ho discusso con allenatori, per l'amor del cielo, per quello capita a tutti, però sempre ho cercato di avere il massimo rispetto per quello che ho fatto.
Lorenzo, a proposito degli allenatori, nel salutarti, c'è un allenatore tra quelli che hai avuto, diciamo, dal tuo esordio in Serie A in poi, che più di ogni altro, mettiamola così, può aver fatto la differenza per quella che è stata la tua carriera, la persona oltre che l'allenatore a cui sei anche più affezionato?
Ma allora, un allenatore che sono affezionato particolarmente magari non c'è, perché io ho avuto veramente un buon ricordo con tutti. Ripeto, ho discusso anche probabilmente con tutti, però per cose tecniche, per tanti motivi.
Certo.
È normale, gli allenatori ne hanno avuti tanti, con tanta personalità, è normale, ho avuto Zenga, ho avuto Baldini, ho avuto Cavagin, ho avuto Zeman, cioè quindi gli allenatori sono tanti, ho avuto Colomba, ecco, forse se devo dire quello che sono legato, diciamo forse più di cuore è Colomba, perché sono passato 2 anni a Reggio importanti, difficili, in realtà quei tempi che veniva in Serie A dopo 50 anni, però ho avuto buonissimi rapporti con tutti, poi ti potrei raccontare aneddoti con Gemma, aneddoti con Zenga, con Baldini, con Marino, a Empoli con Aglietti, che siamo stati benissimo. Non mi sento di fare un nome perché veramente non ho mai avuto, dicevo, con un allenatore un problema, come dire, io con questo non mi voglio più vedere.
Certo.
Non è mai successo.
Non è mai successo, anche se secondo me, se vuoi la mia, Francesco, Lorenzo Stovini, con chi ha discusso di più è Zeman, ma questa è la mia idea, perché probabilmente
con Zeman
perché mi faceva fare la difesa a centrocampo, immagino.
Ma con Zeman non c'era la difesa, lo sapete anche voi. È normale che noi venivamo da una salvezza speciale per i capelli, e ti ritrovi insomma in un campionato di Serie A e ti devi salvare, insomma, e arrivi alla fine sei con l'acqua alla gola, e è normale che alla fine un pochino ci stanno le discussioni, no, a suo modo, per l'amor del cielo, però abbiamo sempre rispettato, abbiamo sempre cercato di fare quello che ci chiedeva, poi alle volte ci è riuscito, magari più spesso no, ma non perché non lo volevamo fare, perché proprio le caratteristiche di una squadra si deve salvare, non è facile avere una torre come Zemo, no, senza nulla togliere da lui, insomma, è un maestro, ha allenato squadre come la Roma e la Lazio, che avevano fior di campioni, però è normale, lottare per lo scudetto è una cosa, lottare per la salvezza e avere un certo stile di gioco è un'altra.
Eh sì.
E poi un altro che voglio mi ricordai con tanta affetto De Rossi, che disse la frase più bella della storia. Quando ci siamo salvati, dopo che eravamo ultimi a girone andata a 9 punti, cioè siamo salvati a 2 giornate alla fine vincendo a Torino con la Juve, con l'Inter di, insomma, l'Inter di ieri, Adriano, insomma, l'Inter, l'Udinese di Spalletti, che era un Udinese, non so, di Natale, Jorgensen, quell'Udinese poi disse, non sono stato io, ma ti ho trascinato la squadra. Ecco, quella frase ci lasciò proprio tutti zitti, perché fu talmente bella che proprio ci siamo rimasti tutti così, perché nessuno se l'aspettava, un seguace di Zema che viene a dire una frase, diciamo, del genere così. Poi infatti il mister ha fatto una signora carriera, insomma, andato ad allenare squadre di un certo livello, insomma.
Certamente, l'ultima te la faccio sulla vicenda Vlahovic, perché insomma tu sei stato calciatore e sei anche un grande tifoso della Fiorentina, cioè l'hai detto in apertura, cioè avresti pagato di tasca tua per giocare nella Fiorentina. Che idea ti sei fatto?
Ma l'idea è che sia un po' quella che hanno fatto tutti. Vlahovic, sì, è un giocatore della Fiorentina, spero che segni per la Fiorentina, ma per adesso, ma non vedo la motivazione di rifiutare un'offerta del genere. È veramente, perché l'unica cosa che posso pensare è perché c'hai un accordo già con un'altra squadra e non, soprattutto non credi nel progetto Fiorentina, non credi nella Fiorentina, perché se no a 21 anni, quando fino all'anno scorso, a girone d'andata, che aveva fatto 4 gol, neanche sua mamma lo conosceva, fate voi, rifiuti un'offerta del genere. E il bello è che ti applaudono ancora. Il problema è quello, secondo me.
Lorenzo, grazie mille.
Ciao,
alla
Lorenzo.
Prossima.
Buona serata.
Ciao Nick, grazie, ciao a tutti, buona serata.
Ciao.